Amen. Sentite? Buongiorno a tutti. Sono veramente gioioso, contento di rivedervi a voi tutti. Mi ha colpito anche l'introduzione di Massimo stamattina, perché appena sono arrivato i timori che ho, almeno io, poi non so se gli altri che portano il messaggio hanno questi timori. Quelli di avere la conferma che o il Signore oppure è frutto dell'opera umana. Invece sono entrato dalla porta e Massimo, nella sua introduzione, ha toccato un tema, quella del servizio, che farà parte anche di questo messaggio. Per questo gioisco, perché spesso chi viene qua, spesso succede, e sappiamo che il caso non esiste. Il messaggio di stamattina ha a che fare un po' con quelle che sono, io le definite, patologie spirituali. Non so se vi ricordate, penso anni fa, portai un messaggio su una delle patologie, che era l'alito cattivo del credente, che era questa predisposizione alla maldicenza, che non ce ne accorgiamo neanche, no? Che è sempre frutto della nostra carne. Allora ho analizzato un po' quali possono essere le altre patologie spirituali, no? E una che direi molto più pericolosa è la pigrizia spirituale. Mi pesa dirlo, però quello che spesso portiamo qua dal pulpito sono anche momenti un po' come anche i profeti dell'Antico Testamento, no? Cioè, viviamo prima in prima persona per poi esporre il messaggio che il Signore ci dà, quindi anche vita vissuta. Appunto, mi riferisco alla pigrizia spirituale, che è un tema trattato anche dagli antichi, no? Gli antichi la chiamavano l'accedia. Anche i patriarchi erano attenti a questa situazione, questa condizione che può subentrare nella vita del credente. Questo termine, preso in prestito appunto dal greco accedia, denota specificatamente una condizione di torpore spirituale, stanchezza, si è stanchi, non si è più costanti, si perde la motivazione, si perde l'entusiasmo, si perde l'interesse per le cose di Dio, per le cose di lassù. Può succedere. Succede nell'arco del cammino cristiano che può subentrare questa tiepidezza, che è la condizione più brutta. Meglio essere freddi che tiepidi. E vorrei leggere alcuni brani della parola, leggo io per brevità. In Ebrei 10:23 è scritto: manteniamo ferma la confessione della nostra speranza senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Ancora 10:24 dice: facciamo attenzione gli uni gli altri ad incitarci all'amore e alle buone opere. 10:25, sempre della Epistola degli Ebrei: non abbandonando la nostra comune adunanza, come alcuni sono soliti fare, esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. Non abbandonate la vostra franchezza, che ha una grande ricompensa, 10:35 sempre degli Ebrei. Infatti avete bisogno di costanza affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso. Costanza, incitamento, tutti i fattori che ci portano a considerare, diciamo, la vita cristiana in questi termini. Io utilizzo spesso questo esempio. La vita cristiana è come una salita in bicicletta, chiaramente non perché sia faticosa, lì dipende un po' se siamo noi a pedalare o è il Signore, ma proprio o perché possiamo avanzare o perché possiamo retrocedere, non c'è una posizione statica. La pigrizia spirituale, la cedia, come la chiamavano in antico, quando ti colpisce questa malattia è un po' come quel gas in sapore, in colore, non so se l'ossido di carbonio, se non sbaglio, no? Che piano piano ti assopisce fino a metterti fuori uso il sistema respiratorio, cioè neanche te ne accorgi. Spesso purtroppo leggiamo queste brutte notizie. Ed è proprio così che subentra. Piano piano, piano piano, piano piano, si perde le motivazioni, l'entusiasmo, e neanche forse ce ne accorgiamo. Allora il primo passo, come un po' tutte le problematiche anche di salute, è quello di riconoscere questa malattia. La diagnosi è fondamentale. Il primo sintomo è un allontanamento dal rapporto con Gesù. Non mi riferisco a pratiche, abitudini religiose, ma proprio il rapporto vivido, fresco con il Signore, che è una persona. La mattina non si sente più il desiderio di incontrarsi con il Signore in questo tempio. E la sera non si ha più quel desiderio come nel primo amore, no? Vi ricordate voi tutti, noi tutti, quando ci siamo convertiti, quel fuoco che ardeva. E questa mattina proprio il messaggio è quello proprio di ravvivare le ceneri nel tempio. Come dicevo, la sera non si ha più il desiderio di andare dal Signore e ringraziarlo per essere riconoscenti per quello che ha fatto anche durante la nostra giornata. Chiaramente non solo la mattina e neanche solo la sera, ma proprio ogni giorno di vivere costantemente in dipendenza da Lui. Fino piano piano questa pigrizia, proprio arriviamo al punto che non sentiamo neanche più il desiderio, siamo anestetizzati, il desiderio di comunione col Signore. Manca la gioia di ritirarsi in preghiera e piano piano, piano piano, ci si appassisce, ci secchiamo. Si vive nella stessa condizione che ha contraddistinto questa stagione, una siccità spirituale. La stessa parola di Dio non fa più vibrare le corde del nostro cuore, nelle profondità del nostro cuore. E il problema non è mai superficiale, il problema è sempre alla radice. Sentivo un fratello che, trovandosi in un parco in Germania, chiese agli abitanti di quel luogo, mi ha colpito questa storia, no? Come mai c'era un enorme albero, e questo albero aveva un sistema di irrigazione, una canalizzazione esterna, un condotto esterno da fuori che portava l'acqua da giù fino alla sommità, per poi annaffiarlo per caduta. Questo fratello gli chiese come mai quel sistema, e gli dissero le persone del posto che l'albero era talmente cresciuto, era troppo alto, che non riusciva alla radice ad alimentare tutto l'albero. Allora ovviarono il problema in quella maniera là. Appunto che la linfa vitale era impossibilitata di arrivare all'estremità dell'albero. E può succedere proprio questo, no? Prendendo in prestito questo esempio anche a noi, che crescendo negli anni ci sente in qualche modo maturi, a tal punto di pensare di non dover più ricorrere alla radice, alla linfa vitale che solo Cristo e da Lui possiamo attingere. Da un rapporto autentico con il Signore, vivido, di freschezza spirituale. Si può trovare nella stessa condizione di quei religiosi, non so se vi ricordate, all'ultima festa, Giovanni 7,37, c'era questa festa che praticamente come prassi in quella festività attingevano l'acqua dalla vasca di Siloe e con canti e feste, credendo di poter soddisfare l'arsura spirituale, la siccità spirituale, la sete spirituale, con atti solo esteriori, i religiosi di quel tempo, con solo delle formalità. E Gesù disse: chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Questo è un brano che io ho sempre riflettuto, perché dice: chi crede in me, come ha detto la scrittura. C'è una condizione. La scrittura dice che per credere in Gesù devi istituire con Lui una relazione, perché Dio, il nostro Dio, è un Dio di relazione. A differenza di tutte le altre religioni, Dio è un Dio di relazione, Padre, Figlio e Spirito Santo, in questa relazione, in questo circolo di amore, che si relazionano appunto tra di loro in un circolo d'amore. e si cercano dei palliativi nel mondo, dei surrogati, noi cerchiamo dei sostituti proprio per compensare questa mancanza d'acqua. Come dicevo, ci sono tante religioni e il cristianesimo si contraddistingue, l'unico e il vero Dio, dal fatto che il Dio vuole avere una relazione con la sua creatura. E come il primo sintomo abbiamo visto che è proprio questo desiderio di relazionarsi col Signore dalla mattina alla sera, attimo dopo attimo, perché abbiamo questa opportunità. Siamo sacerdoti e abbiamo, non come era nell'antico patto, che una volta all'anno possiamo accedere dinanzi alla sua presenza, ma noi in virtù del sangue possiamo accedere in ogni momento. Quindi primo sintomo è proprio questo, mancanza di desiderio di relazionarsi con il Signore. Il secondo sintomo è, a mio avviso, anche la mancanza di desiderio di relazionarsi con la Chiesa. Proprio perché il nostro Dio desidera avere relazione con la sua creatura, anche noi quanto figli e fratelli dovremmo desiderare comunione reciproca. Secondo sintomo per poter identificare questa patologia spirituale è proprio un allontanamento dalla Chiesa. Si inizia per esempio ad avere più piacere, è brutto dire, ma può succedere, ad stare con le persone che non condividiamo la vita di Cristo in noi, a stare, ci sta bene più nel mondo che nella casa di Dio. Non si sente più quel disagio interiore, quando ci troviamo magari in discorsi vani e vuoti. Chiaramente anche noi facevamo parte di quella situazione, non è un atto di giudizio. E invece poi nella Chiesa si diventa critici, si diventa giudici della propria sorella o del proprio fratello. Ciò che non vedevamo prima adesso è oggetto di giudizio da parte nostra e magari la scambiamo per maturità spirituale. Quanti abbiamo visto e abbiamo conosciuto che sono partiti con slancio per poi arenarsi nelle sabbie del torpore spirituale, dell'incostanza, e non ce lo possiamo permettere come Chiesa. Noi come Chiesa non possiamo permettere tutto ciò, non possiamo accettare e non bisogna accettare questa condizione di pigrizia spirituale. Come ha detto il passo, oggi più che mai che il giorno si avvicina. Ognuno di noi è responsabile nel mondo in quanto sale e luce anche nella Chiesa. E quanto più numerosa potrebbe essere questa comunità se solo ognuno di noi fossimo ferventi nell'opera di Dio. Chiediamo a Dio di ravvivare appunto le braci nel suo Tempio, perché noi siamo il Tempio di Dio vivente. Togliere le ceneri, sapete, ogni mattina toglievano via le ceneri dal Tempio per ravvivare la fiamma. Signore, purtroppo è brutto dire, ma non se ne fa niente di discepoli freddi, senza fervore, senza passione per Lui. Una mera teologia non può sostituire il desiderio profondo di una vita vissuta ai Suoi piedi. E non possiamo fare a meno di noi tutti. Non possiamo fare a meno della Chiesa, non puoi fare a meno della Chiesa. Perché come fai a dire che ami Dio che non hai visto, se poi non ami tuo fratello che hai visto, che conosci? La Chiesa sarà resa perfetta, la Chiesa è imperfetta perché sono entrato io, perché siete entrati voi. Per questo la Chiesa è imperfetta. Dal momento che io ho messo piede, ho portato le mie imperfezioni, le mie scorie che vengono dal mondo, di abitudini sbagliate. E appunto noi tutti siamo responsabili gli uni verso gli altri, però in nessun altro posto, in quanto in questo cammino cristiano, possiamo proseguire se non altro nella Chiesa. Non troveremo mai nessun ente promozionale, sociale, di etica sana. Qua. La Chiesa non è nulla di tutto questo. La Chiesa non è neanche un'associazione religiosa come tante altre religioni sparse qua là sulla terra. La Chiesa è diversa da tutto ciò, sapete perché? Perché è unita, è radicata da una persona, che è Cristo Gesù. E nessun pensiero, nessun sforzo umano, ma appunto il capo è una persona vivente. Quindi se non hai questo desiderio di stare con i tuoi fratelli, sicuramente non avrai neanche desiderio di stare col tuo papà, perché la famiglia è una. E spesso in questa situazione, condizione, con questi sintomi, si rischia anche di incappare nella stessa esperienza fatta dagli israeliti in Deuteronomio 25:17. È scritto: egli ti attaccò per via, piombando da dietro su tutti i deboli che camminavano per ultimi, quando eri già stanco e sfinito. Non ebbe alcun timore di Dio. Parla di Amalek, che attacca coloro che sono spossati. Sai, adesso, prima dell'estate, spingono molto, no? Con questi slogan della spossatezza che il caldo ci ha messo per tutto il tempo. Adesso mattina sono qui per darvi un po' di sali spirituali, per dire proprio, ravvivare proprio veramente quello, questo nuovo anno, perché io vado, così a settembre per me è sempre definito come un nuovo anno, proprio parlando di riposo estivo. Quindi la stanchezza, lo sfinimento, il sentirsi senza forze spiritualmente, si rimane indietro, rimaniamo indietro. Ci ricordiamo di quel passo, no? Del leone, Satana è come un leone, vediamo nei documentari cosa fa il leone, si aggira vedendo un po' chi rimane indietro, la preda più debole, di solito sono i più piccoli, e appena gli altri scappano lui va ad addentare i deboli, quelli là, i stanchi, coloro che sono lenti nel ripartire. Non bisogna rassegnarci a questa situazione, assolutamente no. Il nostro nemico va attorno come un leone ruggente, non possiamo permettere tutto ciò. Terzo sintomo, e mi riferisco all'introduzione di Massimo, è quello che non vogliamo servire più, non serviamo più, ma piuttosto essere serviti. E non mi riferisco solo nella Chiesa, ma anche nel mondo, perché mi è piaciuto molto quello che ha detto Massimo, che anche noi abbiamo un debito verso il mondo, perché portiamo, ci è stato dato qualcosa per grazia, non per meriti, che dobbiamo portare al mondo. E se non c'è più questo desiderio, questo è un altro sintomo di questa pigrizia, di questa abitudine, come dirla. Servizio uguale servitore. Ci consideriamo più clienti, per dirla meglio, forse utenti, che servitori. Forse magari è questa era consumistica che ci ha portato a questo. In Romani 12:11 è scritto: quanto allo zelo, non siate pigri, siate ferventi nello spirito e servite il Signore. Quindi si è pigri quando non si effettua più un servizio a Dio, di ogni genere. Lasciamo che lo facciano gli altri, tanto c'è il fratello che è più, c'ha il dono, cioè lui c'ha tempo, l'altro c'ha, e cerchiamo sempre di... Si perde di vista l'atteggiamento e la piena consapevolezza che noi tutti, appunto, ripeto, nel mondo siamo chiamati a servire e non a essere serviti. In qualunque frangente, in famiglia, al lavoro, a scuola, in palestra, ovunque noi possiamo servire il Signore, nella Chiesa chiaramente, ovunque siamo dovremmo avere questa consapevolezza di essere servitori. Anche se sei un responsabile al lavoro e hai dei sottoposti, ritieniti un servitore, perché il servo non è più grande del suo padrone. Noi abbiamo visto i tre sintomi, no? Adesso magari possiamo vedere come curare questa malattia. E ha a che fare un po' come tutte le malattie, no? Una diagnosi precoce, una corretta alimentazione e uno stile di vita sano. La diagnosi precoce è importante, no? Se ti riconosci in questo stato, non perdere del tempo, tanto passerà, assolutamente no. Il torpore spirituale non passa se non ti metti in gioco, se non accetti questa condizione, la porti dinanzi al Signore e chiedi di essere ravvivato. Se stai vivendo questa situazione di pigrizia spirituale, non aspettare altro, non pensare che può andare bene lo stesso, che tu magari va bene così, tanto la Chiesa va bene così lo stesso, assolutamente no. C'hai delle responsabilità anche nei confronti dei tuoi fratelli e delle tue sorelle. Ritrova un rapporto intimo con Gesù, fresco, reale, vivente, vivido. Una relazione, anche tra persone, richiede tempo, richiede anche impegno, anche tra amici, no? Richiede costanza, richiede desiderio di incontrarsi. La seconda soluzione, che potrebbe essere la soluzione, è appunto una corretta alimentazione. È fondamentale, fratelli, una corretta alimentazione. Lo dico perché pratico sport e mi è capitato spesso anche di preparare magari una gara, magari la sera prima non ho mangiato e bevuto da atleta. Il giorno dopo è stato un disastro, proprio perché l'alimentazione è importantissima. Purtroppo con questi social, parlo in primis, la globalizzazione, i social, no? Il mondo ci bombarda di valori, di modelli, di desideri che si insinuano nella nostra anima, nel nostro cuore. Alimentando, ci alimenta il mondo, perché prendiamo, no? Noi assorbiamo, siamo delle spugne se andiamo a mangiare lì dove, o meglio, andiamo a mangiare, però andiamo a mangiare con un filtro che è la parola di Dio, che vagliamo tutto alla luce della parola di Dio. Perché cosa succede? Si insinuano in noi desideri, si possono insinuare in noi desideri di insoddisfazione, di irriconoscenza, di autocommiserazione, perché appunto accettiamo questo cibo senza vagliarlo alla luce della parola di Dio. Faccio un esempio magari che può sembrare semplice, ma lo ritengo che sia adatto. Molti di voi, me compreso, sono andati in ferie, siamo andati in vacanza e molti no, non per questioni proprie, non sono riusciti ad andare in vacanza. A me è capitato, per esempio, parlo per l'esperienza fatta, che magari qualche anno fa non sono riuscito ad andare in vacanza, no? E ti senti che gli altri magari possono e tu non puoi. È subentrato in me quel desiderio di autocommiserazione. Ma come? Ho lavorato un anno intero, le nostre ferie meritate. Questo è il mondo che ce lo dice, che inizia a bombardarti già da maggio perché vuole che tu spendi i tuoi bei soldini per farci dall'economia. Ma la parola ci dice che noi, in quanto a essere contenti di quello che abbiamo, basta che abbiamo di cui mangiare e di cui vestirci. Punto. Però spesso anche nel credente subentra questa condizione qua. Cioè, onestamente, subentra la condizione, se non viviamo un rapporto, se non siamo soddisfatti da un rapporto che abbiamo col Signore, subentrano questi sintomi. Ci sentiamo perché io ho lavorato un anno, mi merito questo, mi merito quell'altro, non mi meritavo, come è successo a me, che la macchina mi ha lasciato in panne in autostrada. Invece no, grazie al Signore, perché tutto quello che fai è per il nostro bene e tutto quello che ci dai è in più. Abbiamo tutto in più noi. Questo succede appunto perché ci alimentiamo da fonti sbagliate. Uno stile di vita sano. Ricordo che uno stile di vita sano richiede impegno e volontà. Quello richiede uno stile di vita sano, perché quante volte magari passiamo davanti a una vetrina dove c'è qualche piatto che ci fa gola e richiede rinunce. Per fare uno stile di vita sano, anche l'atleta piacerebbe mangiare e bere a dismisura, ma non puoi, perché dopo ne paghi le conseguenze. E quindi magari in certe situazioni, no, dove sappiamo che alcune situazioni, alcune condizioni non sono buone per noi, la parola di Dio spesso e volentieri ci chiama pure da scappare, di non, cioè magari di evitare situazioni, persone che ci potrebbero portare magari a situazioni che non onorano il Signore. Però questo richiede appunto un atto di volontà, nostro, quello di rifiutare delle situazioni che non sono per nulla favorevoli per il cammino cristiano. Sono delle rinunce, siamo chiamati a fare delle rinunce per camminare nella vita col Signore. Appunto, sono delle rinunce che inizialmente possono presentarsi come svantaggiose dal nostro punto di vista, ma poi si rivelano che ci hanno fatto del bene questo cammino. Quindi per il nostro cammino di fede, ritornando al discorso della pigrizia, abbiamo visto, riepilogando, i sintomi sono mancanza di desiderio di stare con Gesù. Non mi riferisco a solo delle formalità, ma proprio un rapporto vivido col Signore, una freschezza spirituale. Mancanza di desiderio di stare con la Chiesa, con i fratelli, con le sorelle. Mancanza di desiderio di servire la Chiesa, di servire il Signore nel mondo. La cura, la diagnosi precoce, una corretta alimentazione e uno stile di vita sano. Vorrei concludere con una preghiera. Signore, vogliamo ringraziarti per l'opera, Signore, che è iniziato nella nostra vita, Signore, e che tu, Signore, porterai avanti, Signore. Veramente ti vogliamo dire grazie, Signore, perché noi con le nostre forze, Signore, non possiamo camminare sulle acque, Signore. Tu chiamasti Pietro ad uscire dalla barca, e chiamate ognuno di noi, Signore, ad uscire dal mondo, però ci chiami ogni giorno a guardare a te, per camminare sulle acque, Signore. Non guardare le onde, non guardare i venti, oh Signore, non ascoltare tutto ciò che il mondo ci propina, oh Signore, ma avere lo sguardo fisso su di te. Noi possiamo camminare con te, oh Signore, sulle acque, Signore, se solo continuiamo a guardare a te, oh Signore. Donaci veramente di essere attenti se in noi è subentrata questa pigrizia, se non abbiamo più fervore, se non abbiamo più passione, se non desideriamo più le cose di lassù, ma siamo attratti dalle cose del mondo. Signore, perdonaci se tutto ciò è accaduto. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.